carissimi, allora entriamo nella settimana, la più grande settimana dell'anno, anzi, addirittura santa, la canonizzata Dio stesso. Ci sono tanti santi, ma di settimane sante ce n'è una sola. Allora, carissimi, sapete che come Vangelo c'è il Vangelo della Passione, e chiaramente non posso leggere il Vangelo della Passione perché non solo perché è lungo, ma la Passione è da contemplare in silenzio, lasciandoci trafiggere il cuore, guardando il Signore che ha dato la sua vita per tutti noi. Allora vi leggerò il Vangelo dell'entrata, dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. E quest'anno ce l'abbiamo secondo Marco, perché è l'anno B. Quindi dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi, e subito entrando in esso troverete un puledro legato, sul quale nessuno è mai salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta fuori sulla strada e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero: come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli, parola del Signore. Allora vorrei iniziare perché insomma mi veniva da pensare che nella Domenica delle Palme, all'entrata di Gesù a Gerusalemme, chi è il personaggio principale requisito da Gesù stesso per fare la sua entrata in Gerusalemme? È un asinello, Perché se guardiamo la storia, tutti gli imperatori, a partire da Alessandro Magno, arrivavano a cavallo, trionfanti su un prode destriero. E Gesù non sa che farsene di un cavallo, ha bisogno di un asino. Cosa vuol dire in altri termini questo? Vuol dire che non gli servono le nostre prodezze, i nostri cavalli, le nostre fantomatiche virtù, anche quando non sono fantomatiche. Ha bisogno che gli diamo la nostra miseria, come diceva Alessandra, da Teresina, del bambino Gesù, a Faustina, a quell'altra santa, Santa Gertrude, diceva: ma datemi quello che è vostro. Io di virtù in cielo ne ho in stock delle riserve infinite, e se voi ne avete è perché ve le do già io. Mentre il materiale unicamente vostro è la vostra miseria, datemela, ma perché gliela dobbiamo dare? Ma perché la distrugga, se no ce la teniamo in saecula saeculorum e non rinasceremo mai dall'alto, come diceva Gesù a Nicodemo. E quindi le virtù ce le darà lui, ma da noi vuole ciò che è veramente nostro per liberarcene definitivamente. Non possiamo dargli moneta falsa, la riconoscerebbe subito. E se guardiamo un po' ognuno la propria esperienza, credo che la facciamo tutti prima o poi questa esperienza, che Dio non entra nella nostra vita dalla porta principale, dalla porta trionfale, ma dalle ferite delle nostre miserie, Gesù è come un nuovo Mosè che entra umile e mite, ancora più umile di Mosè, nel nostro Egitto per liberarci dalle nostre schiavitù. Quindi a Santa Gertrude diceva addirittura: quanto sono pochi quelli che mi lasciano entrare nella loro miseria. Vogliono darmi virtù, vogliono darmi materiale che non è loro, perché viene già da me. E poi non mi danno quello che io vorrei eliminare definitivamente dalla loro vita. Quindi lui, Signore dei Signori, dove vuole scendere? Vuole scendere nei nostri inferi, come a Pasqua, prima di risorgere, è sceso negli inferi a liberare i giusti dell'Antico Testamento. E quindi per vederlo dobbiamo accettare anche noi di vedere questi inferi, anche se ci spaventano, perché è lì che lo incontriamo. Vedete, un pozzo, più scendi, più vedi il fango, ma lì il Signore vuol liberarcene, e quindi ci fa scendere. Quindi, e poi l'Altissimo può solo scendere. E questa discesa la si chiama la condiscendenza di Dio. Ma noi è solo dal fondo che possiamo guardare verso l'alto. Se siamo in alto, guardiamo dall'alto in basso. E non guardiamo verso il nostro Salvatore, implorando salvezza quando è così. Finché non scendiamo in fondo, guarderemo sempre dall'alto in basso e ci crederemo salvi per merito nostro, senza ricorrere al Salvatore. Dio ci chiede di fargli spazio, Dio vuole liberare tutto lo spazio occupato, come diceva già Sant'Agostino. Per riempirci di miele, il Signore deve prima vuotarci dall'aceto che c'è dentro, un recipiente non può. Se non è vuoto, non può contenere quello che il Signore ci vuole versare. E quindi chiediamo al Signore di far verità in noi stessi, di dargli quello che Lui vuole per distruggerlo e per renderci più simile a Lui. E la tradizione rabbinica, un midrash ebraico, su quest'asino del Messia racconta questa, come, non so come chiamarla, questa analogia, lo fa risalire al sacrificio di Abramo, a quando il Signore ha chiesto a Abramo di portare il figlio e immolarlo sul Monte Moria. E cosa successe in quel frangente? Successe che Abramo prese l'asino, sellò l'asino e lo caricò con la legna per l'olocausto, e poi chiamò il figlio, che Isacco gli chiedeva: ma dov'è l'agnello da sacrificare? E Abramo diceva, non glielo diceva, diceva: ma quando saremo lì il Signore ci penserà. E quindi sia Abramo che Isacco vanno a piedi, perché l'asino era caricato della legna. Quindi quello era un asino su cui non era mai salito nessuno, come aveva detto Gesù all'entrata a Gerusalemme, di andare a requisire questo animale, questo asinello, su cui nessuno è mai salito. E c'è anche questa profezia di Zaccaria: ecco, il tuo re viene a te su un asino. E quindi una volta che Abramo e Isacco sono sul Monte Moria, e poi sappiamo quello che è successo, il Signore ha fermato la mano di Abramo e lui ha trovato un ariete impigliato e ha sacrificato quello, poi loro ridiscenderanno dal monte, ma dell'asino non se ne parla più, non sappiamo più niente di quell'asinello. E la tradizione rabbinica dice che quell'asinello continua a girare sul Monte Moria perché sarà quello che dovrà cavalcare il Messia, perché appunto il Signore ha chiesto un asino su cui nessuno sia mai salito. E quindi gli ebrei aspettano ancora, credono ancora che quell'asinello stia aspettando il Messia, mentre noi sappiamo che il Messia è già arrivato, altro che è arrivato, noi non lo aspettiamo più, eh? E noi sappiamo che non gira più sul Monte degli Ulivi quell'asinello. E questo ci mostra come il Signore ha bisogno, non ha bisogno delle nostre prodezze, delle nostre, dei nostri exploit, eccetera, eccetera. Il Signore ha bisogno che noi gli diamo quello che siamo, cioè la nostra miseria, affinché la possa distruggere. E quindi questa è la grande lezione che ci dà il Signore nel giorno delle palme, perché Lui è entrato in Gerusalemme nel modo più umile, cavalcando un asinello, Lui il Signore dei Signori, Lui che è il Re dei Re, ha creato le galassie, ha creato l'universo, ha creato lo sterminato, il firmamento, eh? E quindi se ci dà l'esempio Lui, che era perfetto, che era il più che perfetto, capirete se non abbiamo bisogno noi di scendere, e di essere fieri di essere gli asinelli del Signore. Oggi siamo chiamati a essere gli asinelli del Signore. Ecco, questa è il Midrash rabbinico. Midrash significa scrutare le scritture. E per entrare invece proprio in quello che successe poi dopo, quando Gesù fu condannato a morte, allora il capo d'accusa che condannò Gesù nel processo più falso che sia mai stato fatto fu quello di blasfemia. Lo vedevamo in questi giorni scorsi nel rito romano, avevamo questi evangeli, i farisei gli dicono: non ti condanniamo perché ti fai simile a Dio. E avete udito, ha bestemmiato, si fa uguale a Dio, dissero inorriditi i sommi capi. E sentite, dicendo questo avrebbero dovuto inorridire di loro stessi, perché chi si macchiò realmente di quel peccato furono proprio loro, perché per poterlo uccidere non avevano alternativa che consegnarlo ai romani. Loro non avevano quel diritto, anche perché la Torah vietava di uccidere qualcuno il giorno di Pasqua, e poi perché la crocifissione era una pena di matrice romana. Loro avrebbero al massimo potuto lapidarlo, ma così si mettevano contro le folle che avevano grande ammirazione per Gesù. Quindi dovevano assolutamente consegnarlo al potere romano. Ma cosa successe in quell'ignobile processo? Quando Pilato chiese se volevano che crocifiggesse il loro re, sentite, è qua che cascarono veramente. Cosa risposero i sommi sacerdoti, gli esperti della Torah, quelli che sapevano di essere il popolo eletto, i discendenti di Mosè, figli di Abramo? Cosa dissero? Sentite, risposero quando Pilato, con un ultimo tentativo per salvarlo, chiese: volete lui o Barabba? Sperava che dicessero Barabba. E loro cosa risposero? Crocifiggilo. Ed è qui la bestemmia loro. Non abbiamo altro re che Cesare. Loro, il popolo eletto, discendente di Abramo, discendente di Mosè. Cesare non lo potevano vedere perché dominava sulla Palestina. Loro aspettavano appunto addirittura un messia che li liberasse dal dominio romano. E quante volte hanno tentato di incastrare Gesù, per esempio dicendogli: è lecito pagare il tributo a Cesare? Se diceva di sì, lo condannavano comunque, perché diceva: è pro-romano, sta dalla parte dei romani. E qui sono loro che per condannare Gesù Proclamano anche Cesare il loro re. Quando non l'avrebbero mai fatto, lo detestavano e non aspettavano altro che di essere liberati dal dominio romano. Ecco la bestemmia, l'hanno detta loro, la bestemmia, il popolo eletto. Un commentatore diceva, cioè, è stata una cosa veramente, dice, ecco la classe sacerdotale definitivamente decaduta da popolo eletto, da popolo di Dio. Eccola ridotta a una porzione del popolo romano. Considerando Cesare unico re, va contro la Torah, passa da popolo eletto a porzione del popolo romano. Dice la frase più brutta che possa dire un ebreo. Fu l'apostasia della classe sacerdotale. E aveva solo quelle due strade, o scegliere Gesù come re, o consegnarlo al potere romano per farlo uccidere. Quindi possiamo comunque farci anche un'altra domanda. Ma chi diresse realmente le operazioni in quel finto processo? I sommi capi? Il popolo? I romani? Nessuno di loro. L'unico a dirigere le operazioni fu Gesù stesso. Quante volte avevano tentato di gettarlo giù dal monte o di lapidarlo, ma non erano mai riusciti. Perché? Perché non era giunta la sua ora. Gesù aveva sempre detto: la mia vita nessuno me la toglie, ho il potere di darla e di riprenderla di nuovo. E quindi possiamo anche farci quest'altra domanda: quando morì, di cosa morì? Morì forse di tetano, di infarto dovuto alle torture, alla posizione sulla croce o altri accidenti organici? Niente di tutto questo. Gesù morì quando disse: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. In altre parole, lo decise lui, morì quando lo decise lui e mise l'ultimo respiro quando liberamente volle emetterlo. La sua vita nessuno gliela tolse, neanche la morte. Dice San Tommaso d'Aquino nel De Verbo Incarnato, un trattato di San Tommaso, che in Gesù, questo è interessante, che in Gesù non c'era abbastanza corruzione corporea per far sì che l'anima potesse abbandonare il corpo neanche dopo le torture inflittegli sulla croce, ma ci fu il suo libero atto di donazione al Padre. Una volta avevo fatto questa domanda: quando morì Gesù? E chiaramente la risposta è venerdì, e invece no, morì giovedì, quando disse: Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta. L'ha deciso allora, poi i fatti si svolgevano automaticamente, la decisione l'aveva presa allora. Quindi in Gesù ci fu questo libero atto di donazione al Padre. E non poteva verificarsi quella morte che accadrà a tutti noi, cioè che il corpo sia così mal ridotto da non poter più reggere l'anima, che allora gli sfuggirà. No, no, in Gesù quest'ora venne quando lo decise lui liberamente, se no chissà quante altre volte sarebbe giunta e sarebbe stato questo il destino se non ci fosse stato il peccato originale. E gli uomini avessero mantenuto la natura integra. Io mi ricordo che la prima domanda teologica che avevo fatto in Francia era questa: ma se Adamo ed Eva non peccavano, erano comunque sulla terra, il paradiso era terrestre, non erano in cielo, come facevano a passare in cielo? La risposta è bellissima, sarebbe una prerogativa della natura integra. Dopo aver vissuto non si sa quanto, aver adempiuto al comando di Dio, moltiplicatevi, eccetera, riempite la terra, eccetera, e goduto dei frutti belli a vedersi e buoni a mangiarsi, eccetera, l'albero della vita, eccetera, avrebbero avuto un gran desiderio di cielo e il desiderio sarebbe bastato a farli passare oltre. Perché la natura era integra. Natura integra vuol dire che le facoltà superiori comandano anche su quelle inferiori. Le facoltà superiori sono l'intelligenza, la volontà, e quindi bastava un comando e anche il corpo obbediva. Comandavano anche alla biologia, non c'erano malattie. E quindi per Gesù, che lui aveva, non era solo natura integra, era addirittura natura divina, lo decideva lui quando morire. Non c'erano accidenti esterni, perché lo vediamo nel corso dei Vangeli, quante volte hanno tentato di lapidarlo, ma non era la sua ora, non aveva deciso lui, e quindi nessuno poteva toglierlo di mezzo, diciamo così, no? E l'altra domanda che ci possiamo fare è questa: ma perché Gesù volle affrontare quella morte così atroce, quando, essendo Dio, avrebbe potuto salvarci con un sorriso, in quanto ogni suo atto, essendo divino, aveva un valore infinito? Ecco, questa è una domanda che si faceva uno dei miei formatori, padre Maria Domenica Molinier, domenicano, diceva, essendo domenicano, aveva approfondito la somma teologica, insomma, e faceva una preghiera di questo tipo: Signore, ti chiedo di darmi la grazia di non giudicarti perché hai permesso che tuo figlio morisse in un modo così atroce, quando avrebbe potuto salvarci anche in altri modi. Questa è una preghiera che credo che in fondo al cuore faremo tutti, ma c'è una risposta che dà anche un altro santo francese. San Francesco di Sales dice: quello che bastava per la nostra salvezza, avrebbe potuto salvarci in altro modo, senza dare la vita, non bastò per il suo amore, volle dare tutto. E questa è la prova irrefutabile della sua divinità. Ma insomma, se io una volta meditando su questo Vangelo mi sono detta: ma la croce è la prova che Gesù è Dio, è uno col Padre, perché quale uomo, solo uomo, non sarebbe rifuggito da quella morte? Solo Dio scegliere liberamente di salire in croce, gli uomini fanno di tutto per scenderne. Ma Gesù vi è salito liberamente e non ha voluto scendere proprio perché era Dio, non poteva separarsi dalla volontà del Padre. Erano uno, sono uno col Padre. Allora chiediamo al Signore che ci dia la grazia in questa settimana santa di capire questi motivi così profondi, perché tutti, credo tutti, che abbiano questa difficoltà. Io ho fatto una fatica enorme a riconciliarmi con la croce, sapendo appunto che Gesù poteva anche salvarci in altro modo. Queste sofferenze atroci da guardare sono tremende, eh? Ma credete che sia solo il figlio che ha sofferto? Il padre, dandoci suo figlio, ha in qualche modo rinunciato alla paternità dell'unigenito per darla a tutti noi. È stata una sofferenza terribile anche per il padre. No, prima di tutto c'è stato questo sacrificio del padre. Abramo non ha dovuto sacrificarlo il figlio, ma il padre sì, il padre l'ha dato per tutti noi. In un certo senso ha amato di più noi del figlio, per salvare noi ha sacrificato il figlio. E quindi cerchiamo di vedere l'amore infinito che c'è nella Trinità, non solo nel figlio che ha dato la vita, ma nel padre che ha dato il figlio e nello Spirito Santo che è presente in ogni azione divina. Allora, chiediamo di vivere questa settimana contemplando queste verità che ci hanno salvati dall'inferno. Se noi eravamo destinati a quella fine, c'è un inno, un'antifona che diciamo: ha strappato la preda all'inferno. Gesù così ha strappato la preda all'inferno. Ecco, vorrei concludere con una bella riflessione di Don Tonino Bello, che dice, è intitolata La gioia della Pasqua. Come Coraggio, fratello che soffri, c'è anche per te una deposizione dalla croce, c'è anche per te una pietà sovrumana. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua, ecco un cuore dolcissimo di donna che ti avvolge di tenerezza. Tra quelle braccia materne si svelerà finalmente tutto il dolore che ora ti sembra assurdo. Coraggio, mancano pochi istanti alle 3 del tuo pomeriggio. Tra poco il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori e il sole di Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga e sconfiggerà il nostro peccato, frantumerà le nostre paure e ci farà vedere le tristezze, le malattie, i soprusi e le prove dal versante giusto, quello del terzo giorno. Sentite, sentite, da quel versante le croci sembreranno antenne piazzate lì per farci udire la musica del cielo. Le sofferenze del mondo non saranno per noi i rantoli dell'agonia, ma i travagli del parto. E le stigmate lasciate dai chiodi nelle nostre mani crocifisse saranno le feritoie attraverso le quali sorgeremo fin d'ora allo spuntare dell'alba di un nuovo giorno. Ecco che le nostre ferite diventeranno feritoie. Come dice il cantico, perché Gesù quando risorge non si vedono più le contusioni, le ferite, si vedono solo più luce, attraverso le ferite bagliori di folgore escono dalle sue mani. E quindi anche dalle nostre ci saranno bagliori di folgore che escono dalle nostre ferite, bagliori di luce che illumineranno l'eternità. Diceva sempre Molinier, a cosa sono servite tutte le sofferenze di Gesù e anche le nostre? A rendere più luminosa l'eternità, se no sarebbe più buia, avremmo una vita eterna più buia e più triste, in un certo modo, paradossalmente, se si può dire così. Ecco carissimi, allora volevo lasciarvi una vitamina spirituale, magari me ne lascio anche due. Una l'ho intitolata "Perché la morte è sconfitta?" E avevo fatto questa riflessione. La morte è sconfitta per un motivo semplicissimo: perché non è riuscita a riempire tutti i sepolcri. Uno rimarrà per sempre vuoto. Non è riuscita a trionfare su tutta l'umanità. Un uomo le è sfuggito per sempre. E l'altra è la donna Sant'Anselmo d'Aosta, la nostra grande gloria qui di Aosta. Urge iniziare la riforma dell'anima e dice Sant'Anselmo: Signore, ti ringrazio di aver creato in me questa tua immagine, ma essa è così logora per i vizi e offuscata dai peccati che non la si vede più se tu non la rinnovi e non la riformi. Allora mettiamo mano alla riforma dell'anima affinché si veda di nuovo l'immagine divina impressa in essa. Ecco carissimi, allora vi auguro una santa settimana santa. Noi ci sentiremo ancora il giorno prima di Pasqua per farci gli auguri, e che il Signore vi benedica tutti. Allora, se volete risentire l'audio oppure volete farmi domande, sul sito www.incamminoconGesù.org trovate gli audio, trovate il numero di telefono e tutte le informazioni che cercate. E col un augurio di una santa settimana santa, vi saluto tutti, ciao a tutti da Vilma.